Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. È parola del Signore.
Gloria a Dio.
Ecco, vedete, la caratteristica di questa domenica è che tutti i testi che ha letto prima il nostro amico e che ora ho letto io sono stati abbondantemente sforbiciati. Purtroppo, per organizzare troppo bene la messa, una prima lettura, un salmo, una seconda lettura, una antifona al Vangelo e poi dopo il Vangelo, e quelli che i liturgisti che si li preparano prendono le forbici in mano e tagliano. E forse sarebbe meglio seguire un poco quello che fanno in altre chiese, cioè leggere una lettura ma avere il tempo di predicarla. Sarebbe forse molto meglio se avessimo 40 minuti per la lettura e poi 20 minuti per l'Eucaristia, che tale un tale spazio merita. E invece testi amputati, sicché alla fine, guardate, a me mi viene una grande preoccupazione, perché quando io leggo questo Vangelo di Giovanni, che è la storia di Nicodemo, ma che comincia molto prima e c'è tutto un discorso fra Gesù e Nicodemo che si conclude con questa pagina, a me viene da dire alla fine parola del Signore, no, parola del liturgista. Perché lui l'ha tagliata in una maniera da far riapparire quello che lui ha capito, non quello che sta scritto nel testo. E noi invece la domenica veniamo qua in chiesa, a cominciare da me, per sentire una parola di Dio. Ecco la difficoltà molte volte di fare un'omelia. Perché io me la cavo con la retorica e dico delle belle frasi su un'espressione del genere, oppure sono costretto a fare tante premesse che alla fine il tempo non c'è per poterle portare a termine. Vedete, è lo scandalo più grosso e credo che dovete pigliarne coscienza, perché io lo vado ogni volta che incontro qualche vescovo, lo dico con molta chiarezza, perché io sono sacerdote di Cristo, non sacerdote di Tizio o di Caio. Vedete questo salmo che avete letto? Lungo i fiumi di Babilonia, guardate che bella retorica del martire che sta fuori zona, che sta prigioniero, e allora qua subito i commentatori cacciano fuori i campi di concentramento nazisti, cacciano fuori le persecuzioni degli ebrei. Però vedete, si è avuto il coraggio di scrivere sotto che questa è parola di Dio, ma si sono tagliati i versi finali. Sapete che dicono questi versi finali? Così uno si rende conto di quanto è importante leggere la Bibbia nella sua integrità, non nascondendosi con i tagli. Sotto sta scritto due belle beatitudini. Ricordate le beatitudini di Matteo? Beati i poveri di spirito, beati i miseri, beati coloro che soffrono per la giustizia. E sapete che belle beatitudini stanno scritte qua sotto? Se ci crediamo, le ha scritte Dio. Sta scritto: beati coloro che ti renderanno male per male, o Babilonia, beati coloro che ti distruggeranno dalle fondamenta e bruceranno le tue case, prima beatitudine. La seconda è ancora più tragica, schifosamente tragica: beati coloro che prenderanno i tuoi bambini e gli spaccheranno la testa contro la pietra, come se fossero angurie, come se fossero zucche. Due beatitudini che sono veramente drammatiche, e allora bisognerebbe avere l'umiltà di dire: non le abbiamo capite, ma non si possono tagliare, perché a questo punto il Salmo comincia a parlare differentemente. Se volessi farvi ora una omelia su questo Salmo, vi parlerei dei poveri esuli, delle persone che sono abbandonate, che sono prigioniere delle cose, e farei un'omelia falsa, perché non è questo il tema del Vangelo, il tema del Salmo. Così il libro delle cronache, vedete, è stato anche questo abbondantemente amputato. E quindi non si capisce bene questo Ciro che esce alla fine e che dice: voi avete fatto distruggere il Tempio, voi popolo eletto di Dio vi siete comportati malissimi, io che sono un gentile, io che non appartengo alla vostra religione, ebbene sarò io a costruire il vostro Tempio. Se questo l'avessimo potuto leggere bene, avremmo capito una cosa molto importante: che se Ciro costruisce il nuovo tempio e Ciro è il re dei babilonesi, voi siete ora il Ciro che costruisce veramente la chiesa di Dio, voi siete coloro i quali costruiscono il nuovo tempio e lo costruite nella comunione della chiesa. Ecco, se potessimo leggere bene quel testo, allora avrei il modo di ricordarvi che se voi non costruite la Chiesa non la posso costruire io da solo, capite? Come dico fra poco: Signore, accetta questo mio e vostro sacrificio. Quel vostro non so se l'avete mai ascoltato. Ma noi siamo uniti in questo momento per costruire il Tempio di Dio. Perché, come dice il Vangelo, il Tempio di Dio è fatto da pietre vive, cioè da uomini. Non è fatto con tutte queste impalcature di pietra, ma è fatto dalle nostre anime. Allora ecco che nostro Signore questa domenica ci dice: vi preparate alla Pasqua, la Pasqua è la pienezza della Chiesa, e preparatevi saldando fra di voi le vostre anime, cercando di vivere in comunione con tutti, perché questo è il Tempio di Dio e questa è la figura di Ciro. Non ce ne frega niente dell'imperatore del suo tempo, importante è quello che facciamo oggi noi. E voi, tornando nelle vostre case, continuando l'Eucaristia, la comunione, cioè vivendo insieme con i vostri commensali abituali, con le vostre persone che abitano in mezzo a voi, ebbene voi a quel punto state facendo Eucaristia, state costruendo il Tempio di Dio. Qua si spendono miliardi per costruire questi templi di pietra e poco invece noi pensiamo a costruirli nell'immaterialità dell'amore, nell'immaterialità delle cose di ogni giorno. Fateci caso. Si danno i soldi per costruire le chiese, immagino quella chiesa tipo la Madonna delle Lacrime di Gregorio, dove sono riuscito appena a fare una cosa mastodontica sotto, che era solo la parte interrata, poi sopra doveva venire una chiesa enorme. Pensate dove Padre Pio, quel sant'uomo, che è stato praticamente contraddetto da tutta quella chiesa piena di oro, laccati nel soffitto e via discorrendo. E noi intanto non ci pensiamo che nostro Signore esiste, è presente laddove due o più sono uniti nel mio nome. Quella è la Chiesa. Ecco quello che noi dovremmo fare, ecco questo lavoro che dovremmo fare nella Quaresima. Quando nostro Signore dice: io non ho dove posare il capo, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, io non ho dove posare il capo. E uno gli poteva dire: ma beh, non conta ste sciocchezze, tu tieni la casa di tua madre dove ci hai campato per 33 anni, tieni la casa della suocera di Pietro, è stato là a mangiare, tieni la casa che ti offrono le persone che ti invitano continuamente a cena, ecco. E invece lui dice: no, ma io cerco un'altra casa, io cerco voi. Vorrei vivere dentro di voi. Allora vedete la vecchia abitudine di mettere sopra il comò un'immagine sacra e metterci una lampada davanti era proprio come dire ti ho fatto una culla. Ecco il presepe nelle case, che non era semplicemente un'opera, diciamo così, per abitudine, fatta per abitudine, fatta perché si usa. No, era la scelta di dire nasci nella mia casa. Perciò fuori le porte anticamente mettevamo quelle placchette col cuore di Gesù fuori la porta, per dire questa è la casa sua, ma non la casa di pietra, la casa delle anime, la casa dell'amore. Ecco, allora vedete, questa è la realtà che sta nascosta qua dentro e che io non posso minimamente commentarvi sul testo, ma è una cosa molto bella. Perché Ciro costruisce il Tempio di Gerusalemme e noi costruiamo la casa di Cristo. E vedete, il modo con cui bisogna costruirlo è chiarissimo, qua purtroppo è stato tagliato e quindi non ci sta scritto, ma Gesù Cristo, parlando con Nicodemo, gli fa capire una cosa importante: tu devi rinascere. E quello dice, ma come posso rinascere che rientro nel seno di mia madre? Non hai capito niente, dice nostro Signore. Tu devi rinascere, cioè devi far nascere la tua anima. Io ve lo continuo a ripetere, ma questo è un tema che ormai è diventato estraneo completamente alla predicazione. Noi l'anima ormai la teniamo come un soprammobile, la teniamo come un optional. Noi non viviamo più nella nostra animicità, non sentiamo la dignità dell'essere una cosa meravigliosa quale l'anima, perciò noi fummo creati in Cristo, dice il testo di San Paolo, e noi fummo creati non come un sacco di pelle pieno di muscoli e di ossa, fummo creati come anime, come soggetti immateriali, che possono vincere questo mondo, perché questo mondo ha la forza sui nostri corpi, ma non sulle nostre anime. E la libertà profonda che ognuno di noi può vantare, la può vantare solo se si ferma nella realtà della sua anima, non del suo corpo. La pigliamo ammazzati da tutte le parti. Là continuamente ci prendono in giro e dicendo che ci danno i diritti, in pratica ci costringono sempre di più. Ma nel luogo della mia anima, dove io sono anima, nessuno ha il potere. Perciò Gesù Cristo ci insegna con la croce questo fatto. Cioè, voi mi potete prendere, mi potete legare, mi potete flagellare, mi potete inchiodare sopra la croce, ma io sono libero. Questa è la grandezza del cristiano, vedete? Questo è quello che noi dovremmo sentire come radice della nostra fede. E quindi capire che nessuno ha potere sopra di noi. E che nessuno ha potere sui tanti disgraziati che stanno nel mondo, buttati nelle prigioni. Pensate a quei due marinai che stanno là. Se quelli sono persone che hanno raggiunto la coscienza della propria anima, quella gente dice, vabbè, stiamo qua, ma voi non avete potere sopra di me. Ecco, questo è quello che insegna Gesù a Nicodemo, rinascere nell'anima. E questo è il tema che ci siamo dati in questa Quaresima, cioè riscoprire la nostra dimensione, riscoprire la nostra dignità. Non ci può essere una Chiesa dignitosa se noi non siamo dignitosi. Noi pensiamo che la Chiesa la si fa facendo la donazione di anica a Piazza San Pietro, facendo tutti quei vestiti, quelle guardie svizzere, non è vero niente. La dignità della Chiesa passa nella dignità dei cristiani. E più noi ci buttiamo a terra, peccatori, 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 e più la Chiesa non assume in dà, perché noi siamo la Chiesa. Noi siamo le pietre vive della sua struttura. E quindi o facciamo questo o non andiamo avanti. Allora ecco che l'insegnamento che Gesù dà a Nicodemo, e mi dovete credere sulla parola perché il testo qua non lo dice, ma rileggetelo a casa vostra, è quello di sapere morire. E qua si apre un dialogo enorme. Noi sta benedetta morte l'abbiamo fatta diventare il nostro Dio. Siamo più adoratori della morte che adoratori della vita. Fateci caso, noi pensiamo tutta una vita a non morire. Ci hanno insegnato ad avere paura di questo momento. È la vecchia sdentata col teschio, con la falce nelle mani che viene. È la paura che... E quello dice Gesù Cristo, io vi insegno che è tutto il contrario. Non può essere un cristiano colui che ha paura della morte, può aver paura del morire, questo sì, perché è un'esperienza che fa una volta tanto. ma della morte no, perché è la nostra nascita. Certo, un bambino quando è arrivato al nono mese di gestazione e deve nascere, certamente avrà paura nel momento in cui deve passare quel momento drammatico del suo nascere. Crederà in quel momento che sta morendo, invece sta nascendo al sole di questa terra. E così è uguale per noi. E allora vedete, la libertà profonda nostra sta nel fatto che io non devo chiedere a nessuno di concedermi di essere anima. Io non devo fare nulla di particolare per essere anima. Io devo solamente sapere nascere. E allora il discorso che si fa con Nicodemo, Gesù, il discorso che fa con Nicodemo è il discorso della nascita. E allora ecco, dice, dovete salire sulla croce. E sta benedetta croce, purtroppo, vedete, l'iconologia è diventata falsificante. Ricordatevi che fino al V secolo mai è stato messo Gesù Cristo sulla croce, era la croce il segno, ma Gesù Cristo non ci stava sopra. Poi cominciarono a mettere Gesù Cristo, e Gesù però lo misero sereno, sorridente. Ancora lo trovate a Napoli, nella chiesa che sta vicino di Santa Brigida, in un angolo c'è un bel Cristo vestito da re in croce. E guardate la chiesa bizantina che abbiamo a Sant'Angelo in Formis, e vedete che sta sereno. Fino all'anno 1000, per 1000 anni, la chiesa ha messo Gesù sulla croce, sorridente, senza i segni della passione. Perché? Perché la croce è elevazione, bisogna salire. E questo dice a Nicodemo Gesù Cristo. La croce, vedete, purtroppo tutto c'è una, come dire, una falsificazione sui segni. Gesù Cristo portava la croce, allora ormai teniamo in mente che portava quella croce lì, non è vero niente, perché la croce non era fatta col palo, il palo stava già fermato a terra. La croce era il patibulum, quello che io rappresento quando metto la stola, il patibulum. E guardate che i tre evangelisti dicono che Gesù non lo portò nemmeno il patibolo, perché lo portò il Cireneo, ricordatevelo. E allora a un certo momento che può significare questa scena? Ecco, immaginate quel patibolum che sta sopra. Immaginate che quel patibolum all'inizio sta, insieme col palo, sta sulla terra. E quel patibolum è la nostra umanità. E quando lo mettono in croce, lo sollevano lentamente fino a portarlo alla fine di quel, poi teniamo pure quel pezzo sopra che nemmeno ci dovrebbe stare, e così si forma la lettera T, il Tao, la perfezione. Infatti la parola greca stessa, lo crocifissero, può significare lo spinsero nella perfezione. Allora vedete, la croce per noi è segno di vittoria, è stato sempre così. Salvo che dall'anno 1000 in poi, cominciando da Giotto e compagni, cominciarono a mettere Gesù Cristo. Oggi un artista che disegna questo cerca di trovare la maniera per farlo diventare tutto storto, tutto contorto. Rappresenta l'aspetto della fisicità, mentre la croce è la grandezza dell'anima, mentre la croce è la vittoria dell'anima, mentre la croce vuol significare da terra come stavamo, siamo stati sollevati nella perfezione. Ecco, vedete, è tutto questo grosso discorso che ora chiudo perché si è fatto tardi nel parlare, però questo grosso discorso è quello nascosto all'interno di queste letture, che purtroppo sotto le forbici del Monsignore che l'ha formata è diventata improvvisamente una serie di cose su cui poi si può fare quanta retorica volete, ma non significa niente. Il serpente che fu elevato nel deserto da Mosè era il serpente lo stesso della Genesi. Dite voi, ma quello era il cattivo, era il diavolo? No, quello, dice la Genesi, era il più mentale degli animali della terra. Cioè il serpente della Genesi e queste quattro dita di cervello, vedete, queste che sono la nostra vita e la nostra morte. Qua si inventano le cose belle e qua si fanno le stragi. E allora a un certo punto Gesù Cristo viene raffigurato come serpente che viene sollevato in alto, però non sta più a terra, e dall'alto guarisce i morsi dei serpenti velenosi che nel deserto mordevano gli israeliti. Allora ecco, quando noi durante questo periodo di Quaresima uscivamo in processione con quelle croci nere sopra una stola, ve la ricordate qualcuno di voi? Quello era il segno bellissimo che voleva dire la stola, il serpente, è stata messa sopra in alto e quindi guarisce i nostri mali, i nostri veleni, le nostre cattiverie, eccetera. Tutto questo è un po' alla volta si è consumato e noi ora siamo costretti a usare 100.000 parole per dire delle cose che una volta si facevano vedere e la gente le intuiva. Ecco, questo è il nostro camminare verso un'elevazione. Cerchiamo di sollevarci da terra un po', perché altrimenti siamo veramente avviliti da tutto quello che sta succedendo. Cerchiamo di salire in alto per guardare i problemi. Voglio citarvi una sola cosa che mi sta molto affaticando, veramente. Guardate tutto quello che sta succedendo nell'ambito della famiglia. Guardate l'ultima sentenza della Cassazione, guardate le cose e via discorrendo. Risolveremo questi problemi con la nostra quattro dita di cervello che stanno qua sulla terra? No. Le risolveremo solo se avremo il coraggio di salire un po' in alto e dall'alto guardare tutte queste cose.